It's easy to lose sleep when you're worried about your health insurance plan. But when you have a family counting on you to take care of them, having the right coverage is more important than ever. Anthem HealthKeepers plans can help. With low to no cost coverage for you and your family, so you never go it alone. That's our Anthem. Click to learn more.
Stai ascoltando Filosofia per il Nuovo Mondo, il podcast di Giorgio Garzaniti. Filosofia, tecnologia, attualità e futuro, per non smettere di pensare.
Bentornate e bentornati a Filosofia per il Nuovo Mondo. Siamo arrivati finalmente quasi in chiusura del quadretto dedicato al tempo e mi dispiace perché è un argomento davvero davvero affascinante, ma come tutte le cose belle prima o poi devono finire, così finirà anche questo ciclo di incontri, di chiacchierate dedicate al tempo e alla filosofia del tempo naturalmente. Allora, abbiamo affrontato nelle puntate precedenti la filosofia del tempo di Seneca e quella di Spinoza. Abbiamo visto come in Seneca l'unico tempo esistente sia il tempo presente, cioè quel tempo di cui dobbiamo fare, come ci redarguisce il filosofo latino, buon uso. E la concezione del buon uso del tempo è molto affascinante e anche molto difficile da perpetrare nell'esistenza poi quotidiana, però dobbiamo provarci, almeno per quello che ci compete, per quello che possiamo fare delle nostre vite, dobbiamo provare a fare buon uso del tempo che ci è concesso. In Spinoza invece, in maniera non alternativa naturalmente, ci siamo concentrati sulla collocazione del tempo, cioè dove sta questo tempo. È una realtà che è fuori di noi, quindi la possiamo trovare nelle cose, oppure è determinata dalle nostre strutture, cioè ci aiuta il tempo a capire di più il mondo che viviamo, è un tipo di conoscenza. E abbiamo visto che per Spinoza il tempo è proprio un ausilio della mente, cioè un aiuto, qualcosa che viene in soccorso della mente quando deve astrarre dalla sostanza quel tutto unico che vive, di cui vivono le cose, deve estrarre delle qualità, delle modalità dell'esistenza. E quindi poi, attraverso il concetto di durata, la distinzione tra tempo e durata, abbiamo visto qual è la concezione che Spinoza ha fatto propria del tempo. E naturalmente, se volete riprendere un po' queste due visioni del tempo, delle modalità temporali, sia di Seneca che di Spinoza, andate negli episodi precedenti e potete facilmente recuperarle. Oggi facciamo un passo avanti con un filosofo che è un po', a dire la verità, sconosciuto ai più. Si conosce per una determinata opera che è rimasta, potremmo dire così, nella storia del pensiero, ma non così tanto, cioè non è uno di quei filosofi tipo Nietzsche, Hegel, Schopenhauer, che restano nella memoria di tutti, anche di chi poi della filosofia non fa il proprio mestiere, non fa il proprio lavoro. Questo filosofo di cui parleremo oggi è Georg Simmel, meglio detto così, perché c'è qualcuno che mi ha redarguito sulla pronuncia di Gilgamesh, che io ho pronunciato sconsideratamente Gilgamesh, ho il cilicio a portata di mano e lo utilizzerò per punirmi. Comunque Simmel, va bene? Quindi questo Georg Simmel, che io per comodità chiamerò Simmel nel corso della puntata, perché non mi interessa di meno di pronunciare giusto in maniera corretta il suo nome. Comunque Georg Simmel è un filosofo tedesco che è vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, quindi in un periodo molto vivace dal punto di vista filosofico. Basti pensare appunto a Hegel, quindi subito dopo Hegel, Marx, poi ci sarà contemporaneamente Nietzsche, quindi è un periodo di espansione della filosofia, di grande rinascita, se così si può dire. E Simmel vive in un periodo in cui fa i suoi primi passi nel mondo una disciplina che poi oggi va alla grande, che è la sociologia. Ed è considerato Simmel uno dei fondatori della sociologia, insieme a personaggi del calibro di Durkheim o di Weber. Quindi Simmel è la figura di un filosofo molto attento alla vita concreta. Infatti le sue riflessioni spaziano dalla moda alla religione, fino anche alla cultura moderna e all'analisi della vita dell'uomo nelle metropoli moderne, che è un tema davvero affascinante, che però magari riprenderemo un'altra volta perché non è il tema di questa puntata. Ma la sua opera più conosciuta, e che molti di voi avranno sentito nominare, è La filosofia del denaro, che è l'opera che lo rappresenta di più nell'immaginario filosofico comune. È un'opera in cui Simmel si interessa del rapporto tra denaro e valore. In questi termini, dice Simmel, il denaro non è per natura un oggetto dotato di valore, le cui parti abbiano per caso tra di loro, rispetto alla totalità, la stessa proporzione di altri valori tra di loro. Il denaro esaurisce il suo scopo esprimendo il rapporto di valore di questi altri oggetti tra di loro. Ciò avviene per effetto di quella facoltà dell'intelligenza umana progredita che permette di stabilire relazioni di uguaglianza tra cose anche quando le cose stesse non presentano alcun elemento di uguaglianza o somiglianza. Quindi, per Simmel, il denaro è un terzo tra due elementi che serve a stabilire il valore e stabilire relazioni di uguaglianza tra le cose, anche quando poi queste cose non hanno effettivamente alcun elemento di uguaglianza o di somiglianza, ma per mezzo della facoltà dell'intelligenza umana che stabiliamo questo tipo di relazioni tra le cose, anche quando queste relazioni effettivamente non esistono nelle cose. Ma questo non è l'oggetto della puntata di oggi. La filosofia del denaro di Simmel è un testo molto molto interessante, un'opera molto suggestiva, che vi consiglio anche di leggere, perché non è difficile da un punto di vista di interpretazione, quindi si può fare tranquillamente. Vi metto in descrizione anche il link per acquistarla. Comunque, non è l'oggetto della puntata di oggi, perché Simmel, più là nel corso della sua vita, alla fine, anzi nel 1918, ha scritto un'opera molto molto più suggestiva e interessante, che in italiano è tradotta con il titolo Intuizione della vita, in cui Simmel appunto sviluppa una metafisica della vita, una metafisica della vita vissuta, sempre con quell'attenzione alla concretezza dell'esistenza che lo caratterizza come filosofo. In questa metafisica della vita il tempo gioca un ruolo fondamentale, dire poco. Però prima facciamo un passo indietro, perché Simmel è uno storicista, si interessa della storia e della filosofia della storia. E per Simmel la storia, intesa come una delle forme che caratterizza il modo in cui gli uomini pensano agli eventi che accadono nelle loro esistenze, per Simmel questa storia è incentrata sul divenire. Quindi la storia si concentra sui cambiamenti, sulle cose che accadono, sul divenire. Però è un divenire di tipo particolare, perché il divenire, cioè le cose che cambiano e che si modificano nel corso delle nostre esistenze, quindi il cambiamento in generale, può essere afferrato in diversi modi. Non c'è un modo solo, un modo unico per concepire, per afferrare questo cambiamento. Ad esempio abbiamo la logica, che ci permette di afferrarlo in determinati modi, così come l'arte, che lo cristallizza in altre forme. Però quello storico, dal punto di vista storico, il divenire è diverso, perché la storia parla della vita, ma lo fa staccando i contenuti della vita dal loro intreccio e quindi da quella che è la loro continua mobilità. Come lo fa? Li stacca poi connettendoli in nuove serie particolari, quindi la storia ordina, secondo dei concetti generali, quelli che sono i contenuti della vita. E questi contenuti non vengono eliminati, ma vengono trasformati dalla storia. Facciamo un esempio per capirci meglio. Quando io racconto la storia della mia vita, non mi metto a raccontare per filo e per segno tutto quanto quello che mi è successo, quindi ogni minimo particolare, no. Io estraggo dal flusso ininterrotto della mia esistenza le cose che mi servono per il mio racconto. Quindi poi riordino le mie esperienze e nel momento stesso in cui lo faccio do un senso a queste esperienze. E questa è una cosa molto molto interessante, perché il mio racconto significa la mia storia, cioè la narrazione stessa che io faccio della mia vita le dà un senso, e quel senso rimane nascosto proprio finché io non lo creo, finché io non ordino, non interpreto i miei ricordi, quel senso rimane nascosto. E da qui possiamo anche vedere come ogni storia che noi raccontiamo è la rielaborazione di una storia individuale o collettiva, ed è questo un processo fondamentale nella costruzione dell'identità, sia individuale, quindi del sé, che collettiva, di un popolo, di una nazione. Per questo ci sono i racconti mitici sulle fondazioni, per questo alcune volte le storie che sentiamo su determinati personaggi sono infarcite di leggenda, perché creano un determinato tipo di identità, che è quella che appunto una nazione o un soggetto vuole darsi, perché l'identità si dà nella rielaborazione di quella che è la storia personale o la storia collettiva. Quindi in ogni narrazione c'è una rielaborazione, non dobbiamo pensare che le narrazioni siano del tutto neutre, del tutto immuni da un certo tipo di falsificazione, ma l'identità e la costruzione sta, il senso di questa costruzione sta proprio nella falsificazione, che lo vogliamo o no. Quindi se abbiamo visto con Spinoza, Spinoza si concentrava sul tutto, sulla sostanza tutta unita, su Dio e la natura, quella sostanza che sostituisce in un certo senso le tre res cartesiane. In Simmel invece l'interesse cade sul divenire, cioè sul continuo mutamento del mondo, sul continuo mutamento delle cose, sul continuo mutamento della vita, e la vita è tutta in questo perenne fluire. E il tempo in questo caso diventa la parte fondamentale della metafisica della vita di Simmel, cioè è il punto di partenza per una riflessione sulla vita stessa. Quindi l'inizio di questa riflessione si concentra sull'attimo presente e sulla sua mancanza di estensione. Cioè, dice Simmel, il presente è tanto poco tempo quanto il punto è spazio. Cioè, immaginiamo appunto il presente come un punto su un foglio, e in quel presente, in quel punto, c'è tanto poco tempo quanto poco spazio c'è nel punto fisico. Cioè il presente non ha tempo, ed è il punto in cui il passato e il futuro si toccano. Cosa vuole dirci qui Simmel? Che il presente è così preso nel mutare, nel divenire delle cose, che non rappresenta davvero una temporalità, non può essere oggetto o pieno di tempo, perché il presente è un punto, è un'estensione minima, anzi manca proprio l'estensione nell'attimo presente, è un attimo, e appunto in quanto attimo non è toccato dalla presenza di una grandezza temporale. Quindi sono il passato e il futuro che in un certo senso toccano questo presente, ma non lo rappresentano pienamente. Cioè il presente è questo punto, e questo dà anche tutta la forza e la vitalità. Poi a questo punto lo vedremo più in là. Noi possiamo associare il concetto di tempo alla realtà soltanto quando la consideriamo un non ancora o un non più. Quindi il tempo non è nella realtà, dice Simmel, e la realtà non è nel tempo, perché la realtà è soltanto nel presente. E il presente è quel punto che manca di estensione, è un punto estremamente fugace, fuggevole, e comunque contiene sempre un po' di passato e un po' di futuro, proprio a causa di questo suo eterno e costante movimento. Ha un'estensione, questo punto, variabile, anche se la sua estensione è minima, comunque è variabile. Noi viviamo in una regione di confine, perché proprio essendo calati e ancorati a questo presente, noi costantemente ci muoviamo insieme ad esso. E la vita è proprio in questa continua, in questo continuo mescolarsi delle cose, in questa regione di confine in cui passato e futuro acquistano realtà solamente però nei nostri concetti. La vita vera quindi è soltanto il presente, che però non ha alcuna estensione temporale. Vedete anche qui come la filosofia di Seneca, che insisteva su questa pregnanza dal punto di vista esistenziale del presente, si mescoli in un certo senso con quella di Spinoza, anche mantenendo le distanze naturalmente dalla filosofia dell'unità e della sostanza di Spinoza, perché Simmel è un filosofo del divenire. Anche qui però noi possiamo intravedere come Simmel consideri le temporalizzazioni, quindi gli ordini temporali correnti come passato, presente e futuro, come essenti solamente nei nostri concetti, cioè esistono queste tre ordini temporali soltanto nei nostri concetti, solo lì acquistano realtà, perché la vita vera, dice Simmel, è soltanto il presente che non ha alcuna estensione temporale, quindi non può diventare un pieno di futuro, passato e presente tutti insieme, ma il presente è quella cosa che si muove costantemente, noi ci muoviamo insieme adesso. Quindi se noi continuiamo a pensare i tre classici momenti temporali come reali, non ne usciamo più. In realtà è soltanto il presente a essere reale, il tempo noi lo possiamo soltanto vivere. Il tempo quindi è la vita stessa che in ogni momento si trascende poi nelle due direzioni che sono presente e passato. E l'essenza stessa della vita è in questo fluire. E la vita in questo fluire ricorda il pensiero. Vita e pensiero in questo caso hanno lo stesso movimento, perché la vita è un flusso continuo, noi non siamo mai bloccati, il nostro presente è sempre diverso in ogni momento. Ma anche il nostro pensiero non è mai bloccato, è sempre un fluire costante. E quindi lo schema classico del tempo diventa uno schema del tutto astratto, uno schema che esclude la vita. Quando noi consideriamo la vita in questo suo fluire ininterrotto, le tre manifestazioni, cioè passato, presente e futuro, si compenetrano e si perdono l'una dentro l'altra. Quindi con questa concezione del tempo, Simmel diventa, tra i filosofi che abbiamo preso in considerazione finora, quello che più di tutti gli altri insiste sul concetto di vita come fluire, come cambiamento, come mutazione. E nell'autenticità di questo cambiamento, appunto, i tre modi temporali classici non hanno alcun senso, perché si mescolano costantemente l'uno con l'altro e quindi non ha senso parlare di un passato e di un futuro come reali, cioè come cose che sono nelle cose. In realtà passato e futuro sono lo stesso presente, perché noi a un certo punto diciamo non sono più quello di una volta e quindi stiamo parlando al passato, ma lo facciamo nel momento presente. Non possiamo parlare del passato al passato, cioè in passato. Noi possiamo farlo al momento presente, sempre nel fluire delle cose, sapendo che quell'io che ha detto non sono più lo stesso, non è più lo stesso già quando finisce di dire la frase. Così come non sono ancora è un parlare al futuro, ma è un parlare al futuro dal punto di vista del presente, quindi tutto è giocato all'interno dell'orizzonte presente, che è l'unico realmente esistente, ma non come ordine temporale, come concetto astratto, ma è esistente come tempo della vita. Quindi l'unico tempo che esiste è il presente ed è il tempo che noi stiamo vivendo, il tempo della nostra vita. E questo ha un'importanza enorme, perché fino poi ad arrivare a quelle filosofie che negheranno il tempo da un punto di vista logico e ontologico, questa è una delle caratterizzazioni del tempo che più mi affascina, perché insiste sull'importanza della vita, del fluire delle cose, che non si perdono come siamo soliti considerare nel passato e nel futuro, ma sono fortemente ancorate a quello che stiamo vivendo in questo momento, che è l'unico momento che esiste, cioè il presente. Questo non significa naturalmente che futuro e passato non hanno alcun senso, ma non dobbiamo considerarli come reali. Sono delle astrazioni che noi facciamo e in questo senso naturalmente ha un'importanza notevole pensare al futuro, perché lo si può fare, e pensare al futuro garantisce anche che poi saremo pronti ad affrontare quello che arriverà, ma senza considerare quello che arriverà una realtà già da ora. Cioè lo potremo fare in un momento futuro quando avremo a che fare con quella realtà. Farlo da ora è solamente mettersi ansie che non esistono, come considerare il passato, quell'entità fissa che determina necessariamente ciò che siamo ora, è solamente un essere totalmente concentrati su una vita che è già fluita e che non è quella di adesso, che invece continua a scorrere mentre noi ci facciamo tutte queste domande. Quindi l'autenticità della nostra vita sta nel presente che è il tempo della vita che noi dobbiamo essere bravi a cogliere e a fare buon uso, per non dimenticare Seneca, di questo tempo che ci è concesso. La prossima puntata sarà su un filosofo di cui non vi dico il nome ancora, ma è colui che ha in un certo senso dato il via a tutte quelle considerazioni intorno all'irrealtà del tempo che hanno permeato il discorso sul tempo nel corso del Novecento e ancora oggi. Vi dico che è inglese, non vi posso dire di più, inizia come il suo nome come una grande catena di fast food internazionale, basta, e ci sentiamo la prossima volta. E voi ricordatevi sempre di ascoltare, condividere e seguire Filosofia per il Nuovo Mondo per non smettere di pensare. Un abbraccio.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.